Isola Deserta con Chiara Valerio.
Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta e dall'isola deserta, relegata nella natura e nella cultura, perché i nostri naufraghi lasciano qui un libro, una musica e un film. Vi saluto in tutte le vostre isole deserte. Stamane sulla mia spiaggia però è arrivata una scrittrice italiana, avvocato Esther Viola. Buongiorno.
Buongiorno Chiara.
Esther Viola, sappiamo di lei che ha scritto due romanzi pubblicati per Einaudi, che si chiama L'amore eterno finché non risponde e Gli spagliati. Sappiamo che scrive, che ha una rubrica di Posta del Cuore su Vanity Fair. Sappiamo che interviene sui giornali. Sappiamo che seguiamo soprattutto appassionatamente la chat o la chat, insomma la sua newsletter settimanale. Però non sappiamo che avvocato è.
Allora, era un avvocato che aveva cominciato bene, era un avvocato di diritto del lavoro io, però era uno di quelli bravi, era un avvocato buono e giusto dei lavoratori per il sindacato. Poi è finita, perché succede così, che insomma l'avvocato dei lavoratori, specialmente in provincia di Benevento, è difficile che riesca a guadagnare qualcosa. E quindi sono diventata avvocato dall'altra parte, avvocato per le aziende. Mi sono occupata poi del peggio che può capitare a una persona, che erano le cause per risarcimento danno biologico da amianto. Lavoravo per le aziende. Insomma, non è proprio il lavoro che uno sogna di fare, ho smesso di farlo poco dopo e pur continuando a occuparmi di diritto del lavoro è arrivato il diritto di famiglia. I matrimoni, i divorzi e tutto quello che c'è dietro, niente di bello però.
Asbestosi, dall'asbestosi al divorzio. Esther Viola, perché ha studiato giurisprudenza?
Con l'asbestosi ti andava bene, nel senso che era non era quella la parola brutta era mesotelioma. Che ricordi orrendi. Com'è la domanda?
Perché ha studiato giurisprudenza?
Questa è una domanda che tornerei indietro a 18 anni a fare a me stessa. Allora, la legge è ottusa, Chiara, e me ne sono accorta un po' dopo e non pensavo. Quando studi legge hai questa idea di te stessa paladina di qualcosa, poi diventi paladina soltanto di avere uno stipendio a fine mese, perché insomma come avvocati siamo tantissimi, e immagini insomma la coincidenza della te stessa con un essere vivente buono e giusto che affonda di parole i cattivi, e quindi insomma o il bene o qualcosa che somiglia al bene, la giustizia, quel che ti pare, trionfa. Poi ti accorgi che la legge, proprio i processi, sono proprio tutta un'altra cosa. Il giudice non ti guarda, non ti sente, il giudice non ha proprio voglia, ma è normale che sia così, perché insieme a te ci sono altri 300 dopo di te che devono fare le stesse udienze, bisogna sentire i testimoni, bisogna scrivere. E le cause, poi capì che cosa fanno le cause, le carte, i documenti. Quando il mio primo e più bravo dominus insomma d'avvocato mi diceva sempre, napoletano, abbuffa le carte, cioè riempili di carte. Ecco, il giudice vede le carte e c'è una presunzione di ragionevolezza in quello che dici, e quindi questa è questo è quello che diventa fare l'avvocato: carte, insomma, studi, cose, ma sei tu che cerchi di scrivere qualcosa, ma insomma scrivi male pure, perché se pure hai una tendenza a scrivere il giudice si annoia. Anche in quel caso non è che devi scintillare, devi scrivere cose, insomma, fatti ripuliti dalle opinioni, proprio il contrario della scrittura. Che altro volevi sapere dell'avvocato?
Volevo sapere da te com'è cambiata, perché tu sei una lettrice raffinatissima, com'è cambiata la rappresentazione sentimentale della gente che gira per i luoghi di legge, da Azzeccagarbugli di Manzoni alla tua Olivia Marni, per esempio? Com'è cambiata la rappresentazione sentimentale delle persone che hanno a che fare o che frequentano i luoghi della legge?
I luoghi della legge per il diritto di famiglia, va bene, quello è, diciamo che è un luogo privilegiato. C'è soltanto una miseria sentimentale, ma le parole sono sbagliate, c'è soltanto un amore all'ultimo stadio, cioè l'assegno, e poi per il resto è un diritto da privilegiati, il diritto di famiglia. Divorzia chi se lo può permettere, Chiara. I divorzi sono solo la famiglia borghese che si spacca, e la famiglia borghese poi invece è il tessuto sociale, insomma, di una nazione povera, la nostra, capito? Insomma, non ci lasceremo noi, per esempio, come in Cina dopo il coronavirus. Io sono certissima che non ci lasceremo, perché non abbiamo i soldi per lasciarci. E quindi è una parte del diritto che non è, no, non penso di una lente reale della società, di un che ci sta succedendo, delle storture della società, però è una lente nitidissima. Le storture sentimentali passano di sicuro tutte prima dal diritto, dal diritto di famiglia, e tra le storture sentimentali ti dico questo scriversi senza vedersi, che insomma questa relazione sentimentale via chat è entrata nelle cause di divorzio. Sì, io vedo, insomma, ci sono queste belle, questi tradimenti bianchi, come li chiamo io. Si lasciano perché? Perché lui ha trovato lei che chattava con, insomma, con qualcuno. Ecco, ora per esempio ti faccio questa domanda: chattare con qualcuno senza vederlo, magari con un po' di scambio di foto, ludi erotici tramite foto, ecco, quello è tradimento o no? Un giudice che deve fare? Un tradimento o non è un tradimento?
Lo so, ma qua io adesso, mia mamma che ha studiato a Napoli e pure lei giurisprudenza, mi diceva sempre quando ero bambina: non si può fare il processo alle intenzioni.
Ma lo devono fare.
Lo devono fare, però.
Eppure la Cassazione lo deve fare questo processo alle intenzioni, perché cioè, se non è carnale, vale o non vale? Mentale, vale?
Beh, lo sai che per me, io essendo una grande lettrice di carteggi, per me anche mentale vale.
Allora, ultimamente è così, basta il pensiero.
Ti stai sbagliando, che hai visto non è Francesca, lei è sempre a casa che aspetta me, non è Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non può. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me. Come quell'altra è bionda, però non è Francesca. Era vestita di rosso, lo so, ma non è Francesca. Se era abbracciata poi, no, non può essere lei. Francesca non ha mai chiesto di più, chi sta sbagliando son certo sei tu. Francesca non ha mai chiesto di più, perché lei vive per me, lei vive per me.
Siamo qui questa mattina sull'isola deserta, questa domenica mattina del Coronacene, con Esther Viola, scrittrice, avvocato. Il suo ultimo libro pubblicato per i Tipi di Einaudi è Gli Spaiati, al centro del quale c'è Olivia Marni. Voglio fare questa domanda che odio fare e che non ho mai fatto, ma con lei mi diverte farla. Quanto assomiglia a lei Olivia Marni?
È una domanda giusta. Allora, all'inizio, quando lo scrittore non sa come scrivere il libro, ha sempre questa sua idea di dire: ma perché dovrei parlare dei fatti miei, che mi importa, io faccio questo Olivia Marni, ma chi è, chi la conosce? Arrivi a pagina 100 eppure lo scrittore arranca, perché poi si scrive con fatica, non è questa cosa di ispirazione, è questa cosa di sedia. E allora tu dici, vabbè, insomma, senza neanche accorgertene, quasi per inerzia, questa Olivia comincia a pensare con la tua testa. Nei giorni di leggerezza, quelli di, insomma, nei giorni buoni per scrivere, allora quella cosa che si chiama ispirazione fa in modo che Olivia sia un bel personaggio autonomo suo. Nei giorni di pigrizia, Olivia sei tu.
Mi piace moltissimo questa risposta e la condivido appieno. Esther Viola, ma che libro ha portato per noi sull'isola deserta?
Mattia Ferraresi, Solitudine, si intitola. E mi piace questo libro perché è una specie di Cassandra editoriale. Questo libro, fortunato o sfortunato, poi lo dirà la storia, è uscito 5 minuti prima del disastro, e intendo disastro quello che c'è là fuori. E questo libro, Solitudine, racconta chi eravamo 5 minuti fa. E 5 minuti fa eravamo tristi, Chiara. Cioè, ma eravamo tristi, tristi volontari, tristi partiti per il fronte da soli, scientemente tristi. Sono triste perché ho deciso che sono triste. Cioè, avevo il ministero della solitudine, avevo il tormento solipsico, avevo l'internet volontario, avevo la buffata di serie TV con cui mi vantavo. Non sono uscito questo fine settimana, ho fatto la maratona. Mi vantavo di quante ne avevo viste di serie TV. E vedi, questo libro... che ho letto con fatica, perché insomma è una raccolta importante di tutto quello che ci è successo, ed è vecchio di 200 anni. Bisogna leggerlo perché è uno straniamento talmente utile, e da questo libro viene una bella domanda: domani torniamo esattamente questi, non ci possiamo tornare, oppure diamo una risposta proprio elementare: saremo così poveri che proprio non ci possiamo tornare, perché il tempo investito a essere tristi sarà per il secondo lavoro?
No, mi piace moltissimo che lei è impregnata di marxismo proprio, cioè sulla struttura è solamente economica. No, pensavo anche a quella cosa molto bella che dice Virginia Woolf in Mrs. Dalloway: era un sogno molto sciocco la sua infelicità. In effetti era sciocca la nostra infelicità. Ministero della solitudine mi piace molto e sono contenta che abbia portato il libro di Ferraresi. Non lo so come ne usciremo, Esther Viola. Lei è più brava a immaginare, diciamo, leggo immaginazioni, soprattutto leggo chiose a costumi morali che non dovremmo avere, morali per dire moraleggianti.
Sì, c'è cioè, quest'onda morale di rimando che ormai è arrivata dappertutto, cioè ci sono moltissime cose che non sono destinate a non sopravvivere proprio perché siamo diventati orrendi, ma orrendi nel senso che c'era il vecchietto al fruttivendolo con la mascherina calata perché era troppo caldo, a 2,5 metri dalle fragole, il signore dietro di me ha detto: se lei parla sulle fragole, io le fragole non le compro. Fragole grosse come mandarini, c'erano più ti potevano fare male più gli antibiotici che i virus, ecco, questa era la risposta. E il nonnino si è alzato la mascherina, ha comprato una verza e se n'è andato. Io non le voglio vedere più queste cose, non voglio vedere più le videoriunioni, non voglio vedere più le persone tra le finestre che dicono: non dovete uscire, con i poveri disperati che portano i bambini perché i bambini strillano, insomma, prima di venderli su eBay li portano per strada. Dopo quell'illusione iniziale, balconi, applausi, che non era la vostra vera natura, è arrivata un'altra natura che neanche quella è la nostra vera natura. Noi siamo proprio in quel mezzo, e quel mezzo molto traballante che avevamo prima, eravamo tristi come eravamo, se ce lo ridanno, secondo me è l'ideale.
Lei prima ha detto del libro di solitudine di Mattia Ferraresi, che è un libro che è uscito 5 minuti prima del disastro, che è quello dove siamo ora, esattamente nella natura umana, tra l'altro, e che potrebbe anche essere un libro di vecchio di 200 anni, perché appunto è un libro del mondo di prima. Se dovesse portare un libro, un classico del mondo di prima, che classico porterebbe?
Porto Alta fedeltà di Nick Hornby.
Esther Viola, lei è una donna estremamente anni 90. Talking to the songbirds yesterday, threw me to a past not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from. Come se la immagina quest'isola deserta? Anzi, come se la immaginava prima di essere costretta, come tutti, razionalmente e civilmente, nell'isola deserta del proprio appartamento?
Me la immaginavo senza la videoriunione, Chiara, nel senso che avevo idea che molte cose potevano essere una prova di nervi, ma che tutte le cose diventassero una prova di nervi non pensavo. Uscire è diventato fastidioso, parlo per me, quanto stare in casa, perché devo fare la fila e nella fila ci sono gli umori delle persone, e quando entro al supermercato, se io faccio la fila, ho questa idea della ricompensa, qualunque essa sia. Non sono dal dottore, quindi sto facendo una fila di piacere, più o meno, o qualcosa. Può essere che quando faccio la fila vado a un concerto, quando faccio la fila mi imbarco per l'America, quando faccio la fila vado a fare qualcosa che valga la fila, non tre fette di pesce spada. Quindi è tutta una frustrazione questo periodo, e c'è un montare di frustrazione che sai però dove arriverà tra un mese, alla crisi economica. Quindi che faremo poi?
Quindi Mattia Ferraresi come libro, e che musica ha portato?
No, io in realtà sono qua che spero che tutta questa tragedia porti una riunione degli Oasis ecco, forse ti porto loro, speriamo bene, perché insomma ce l'hanno promesso, potrebbe essere una cosa graziosa. Sento poi che stanno facendo anche film sulla quarantena, ecco, vorrei sapere che ci mettono dentro.
Fa un po' paura il film sulla quarantena, perché sì, io non sono stata mai una grandissima appassionata, non lo ero fino di serie televisive, diciamo, e adesso mi rendo conto che voglio solamente vedere The Crown o vedere cose che mi spostino, diciamo, dal tempo e dello spazio, mi facciano vedere appartamenti nei quali sarebbe anche possibile, diciamo, organizzare delle partite di football. Dunque musica, Oasis, Mattia Ferraresi, film.
Portiamo The Social Network, Zuckerberg, la storia, insomma, quel racconto, la sceneggiatura di Aaron Sorkin. Lui perché, tra le altre domande che ho, cioè domande semisciacalle e irrilevanti insomma, del post-quarantena, c'è questa. Zuckerberg è stato, insomma, è stato l'ultimo degli Highlander. C'erano stati Steve Jobs, c'erano stati Bill Gates, qualcuno che si era inventato qualcosa di molto. Di molto grosso, qualcosa di destinato a cambiare le cose.
Un milione!
È fatta. Perché non vogliono te, vogliono la tua idea.
Tu credi di conoscermi, vero?
Ho letto parecchio. Sai quanto ho letto io su di te?
Ho paura che rimarrai indietro.
Va più veloce di
che voleva dire, rimarrai indietro.
Non è guerra, ma lo scenario dopo economico di ricostruzione sarà post bellico, insomma, inutile che ce la raccontiamo, è molto peggio di Lehman Brothers, è molto peggio di tutto quello che ci è capitato di vedere. Dopo le ricostruzioni è venuto sempre il genio industriale fuori, è stato l'acciaio inox, è stato l'uso massiccio della radio per tutti, la bustina da tè, tutto è venuto in quei periodi là. Ecco, io vorrei sapere il prossimo, in quest'epoca qui, noi abbiamo tutto, abbiamo troppo, insomma, non, che si inventa, che farà?
Non lo so, è una bella domanda, però è sempre quella cosa di Schindler quando porta a cena la moglie o quella che potrebbe essere la moglie, non ho mai capito se erano sposati o no, e dice: ma com'è questa volta ha funzionato e prima non ha mai funzionato? Cioè, perché c'è la guerra? Sì, è un'occasione. Le voglio chiedere questo per capire se c'è una possibilità di racconto. In fondo lei è una scrittrice pubblicata da Einaudi, scrive sui giornali, è una figura social, poi le chiederò su questo, importante, seguita, le parlo, diciamo, da una persona che la segue giornalmente quello che scrive su Twitter. Non è un po' rallegrata l'idea che la sua vita, che era più o meno fatta, fosse in qualche modo, potesse in qualche modo un po' cambiare?
Ma mica così, cioè, nel senso, no. Allora, cambiata, questa non è cambiata, qualcuno ha tolto la spina. E quando si parla di diari di questo periodo, letteratura di questo periodo, cinema di questo periodo, ce la ricorderemo, ne parleremo, qualcuno ne farà un romanzo. La letteratura è sempre un po' quello, io. Però è un io con un limite, insomma, diamoci una regolata su quest'io. E ora, a parte, insomma, la noia e il tormento solitario, i pensieri che ti viaggiano nella testa, che è rimasto?
Io penso più stupidamente che noi, gli esseri umani, non hanno tanta memoria del male, se no altrimenti noi non, una volta caduti non riprenderemo mai più a camminare. E quindi noi questa cosa ci ce la ricorderemo, ma per un po', non tanto tempo. Perché non siamo fatti così, siamo fatti, diciamo, perché appunto il tempo non si riavvolge e andiamo così.
Non sappiamo cosa può essere, non sappiamo cosa diventerà, sappiamo solo che è figo.
Lei ha portato appunto come film The Social Network, che racconta l'epopea, l'epica addirittura di Mark Zuckerberg. Volevo chiederle come è cominciato il suo rapporto con i social e come è diventata Esther Viola che tutti seguiamo.
Il rapporto con i social io me lo ricordo nettamente, cioè la prima sensazione, se dovessi andare con i ricordi fossi dei social, è un po' di vergogna. Ma metto la foto, scriverò, sembrerò stupida. Ecco, quel sembrerò stupido dell'inizio ce lo ricordiamo tutti, perché avevamo un'età, insomma, noi abbiamo fatto la fase login e logout, sapevamo la differenza qual era. Al login ti sentivi stupido, scrivevi, commentavi e c'era quella cosa interiore che ti diceva: sì, ma se mi legge XY che penserà di me? Ecco, poi quella sensazione del sono stupido si è diluita ancora, e quindi non se ne fa. Ora non è più un problema, insomma, la stupidità percepita, ostentata, insomma, un po' sciocchino è meglio. Adesso il versante opposto, il prendersi sul serio, il chi sono io, il rapporto sui social credo che poi sia un po' per tutti questo, non è espressione esattamente di chi sono, è quel momento in cui scrivo qualcosa, sono io, non sono io, non lo so qual è la domanda, che rapporto ho con i social, cioè, ormai quello di tutti, insomma, è un prolungamento, una protesi, qualche cosa che non ha un senso preciso ma sta lì, insomma, non si toglie.
Non lo so, io penso anche che possa essere un'adeguazione alla rappresentazione, cioè uno decide di essere una brava persona, di cercare di dire non troppe cose stupide e si esercita, diciamo, nel lagone pubblico, perché cioè in fondo, diciamo, essere una brava persona è un esercizio, non è che uno ci nasce o viene infuso, non credo, almeno, cioè a me non è successo, cerco di comportarmi.
Sì, è così, anche. E poi forse è rimasta quella scintilla della condivisione. Se vedo o leggo qualcosa di bello, sono felice di metterla. Ecco, questa è la parte virtuosa. Sono felice di dividerla e moltiplicarla.
Credo di aver avuto una buona idea. Cazzo, mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete.
Il sito ebbe 2.200 contatti in sole 2 ore.
22.000.
Quello che ha fatto di Facebook.
Esther Viola, quanto diciamo quello abbuffare di scartoffi il giudice e quella che comunque convive con l'ossimoro, cioè della sintesi, ha portato la sua scrittura a essere in qualche modo anche molto epigrammatica? Cioè lei riesce a dare non solo un'immagine, ma spesso un modo di dire in quello che scrive. Penso, diciamo, al suo primo libro che ho moltissimo amato, che appunto è L'amore eterno finché non risponde.
Sì, se torniamo sempre al giudice napoletano, avendo 300 cause giornaliere, insomma, ancora il mio dominus, per dominus si intende l'avvocato che ti segue quando sei giovane praticante, io gli portavo i miei papelli, il papiello in napoletano è l'insieme di grossi protocolli, e lui me li tirava dietro dicendo: il giudice non legge, con la variante il giudice si annoia, e quindi a colpi di il giudice si annoia, il giudice non legge, ho vissuto per 10 anni con questa cosa dietro la testa che mi diceva: si starà annoiando, fai di meno, quindi togliere, a furia di togliere.
Esther, che differenza c'è, se c'è, tra un avvocato napoletano e un avvocato di un'altra parte d'Italia?
I soli napoletani sono quanti ne trovi in tutta la Francia, quindi insomma il distretto di Napoli ha più avvocati che pesci nell'acqua a Napoli. E, essere un avvocato a Napoli di qualsiasi tipo significa avere enormi problemi a farsi pagare, torniamo sempre lì, insomma, enormi problemi di stipendio. E essere avvocato a Napoli significa che tu vai in tribunale, sono tribunali verticali. A Napoli un architetto giapponese ci ha fatto i tribunali verticali, 40.000 persone in coda per l'ascensore, quindi insomma quello che succedeva all'Esselunga succedeva, mi è successo per 10 anni. E in più, quando prendi questo ascensore, prima di mezzogiorno e mezza non scendono, non chiamano per la discesa, quindi l'avvocato napoletano deve prendere una scala di emergenza pericolante, mezza rugginosa, su un grattacielo. E quindi tu devi immaginare 40.000 formichine che rischiano la vita sul grattacielo, all'esterno, a rischio di morire senza stipendio.
Speriamo che l'isola deserta torni a essere senza videoconferenze. Salutiamo Esther Viola, che è stata con noi questa mattina sull'isola deserta. Il suo ultimo libro, Gli Spaiati, pubblicato per i tipi di Einaudi. La potete seguire con il suo nome su Twitter, dove la seguo io, e abbonatevi alla sua, ve lo dico proprio da lettrice, alla sua newsletter che si chiama The Chat, The Chat. Insomma, decidete voi se preferite l'inglese o il francese. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10.15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
Grazie.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.